Andate dal Mus, tenete il posto, ci saremo tosto.
Momus, il caffè dell'opera.
Buongiorno, benvenuti al programma di Lucia Rosei. Oggi la responsabilità tecnica di Fabrizio Pacione. Buongiorno da Sandro Cappelletto. Andiamo a Valencia, perché al Palau delle Sars, il nuovo grande, nuovo ormai ha qualche anno, insomma, complesso disegnato dall'architetto Calatrava di Valencia, è in scena la Lucrezia Borgia di Gaetano Donizetti, con una grandissima interprete come Mariella De Via, la direzione di Fabio Biondi, la regia di Emilio Sassi. È un nuovo allestimento di un'opera non tutt'altro che frequente nelle nostre scene come la Lucrezia Borgia, un'opera ricchissima di invenzioni vocali e un'opera intensamente drammatica. Come qualcuno ricorderà, spesso all'inizio di Momus presentiamo dei libri nuovi che parlano di musica. Questa volta invece la nostra attenzione è stata catturata da un libro vecchio di William Ashbrook su Donizetti, che rimane un testo di riferimento. E proprio presentando la Lucrezia Borgia, che debutta a Milano il 26 dicembre 1833, il 26 dicembre, cioè il giorno dopo Natale, era tradizionalmente il giorno d'inizio di una nuova parte della stagione lirica e della parte più importante, che andava appunto dal giorno dopo Natale fino a tutto Carnevale, poi iniziava il periodo della Quaresima e poi si riprendeva più avanti. Ma questi tre mesi erano il clou della programmazione dei nostri teatri. 1833 sono anni impressionanti di produttività di Donizetti, 4 opere nel 1832, 4 nel 1833, 3 nel 1834 e poi nel 1835 verrà il titolo forse suo più celebre, La Lucia di Lammermoor. La Lucrezia Borgia è l'opera numero 46 delle 74 attribuite a Donizetti. Ma torniamo a William Ashbrook. Il gusto di Donizetti per le situazioni violente si era già in un certo senso messo in luce, ma nessuna delle opere che precedono questa partitura contiene una serie più impressionante di colpi di scena. L'episodio del prologo, in cui gli amici di Gennaro strappano a Lucrezia Borgia la maschera, i mesti rintocchi di campana, i lugubri canti di penitenti fuori scena che interrompono lo spavaldo brindisi di Orsini, l'orrore di Gennaro morente quando Lucrezia gli rivela di essere sua madre. In ciascuno di questi momenti Donizetti riesce a produrre un brivido musicale che intensifica straordinariamente l'effetto drammatico.
Thank you. donna mafia.
E parenti, ma è il guardiere fra i più valenti.
Chi condurla dopo ogni arte afferrara in mio poter.
Con rimani all'alma in parte e previeni il tuo pensiero.
Joan Sutherland, rispettosamente diretta dal consorte Richard Boninge, nell'aria d'esordio di Lucrezia, come bello, quale incanto. Chi è così bello? È Gennaro. Ma chi è questo ragazzo? E lei non lo sa, però perché c'è questo fremito? Perché c'è questa commozione? Perché c'è questa lacrima addirittura? E come dice il testo di Felice Romani, il libretto ricavato dal dramma di Victor Hugo, che aveva debuttato nello stesso anno, 1833, perché quel Gennaro è suo figlio, non sarà uno dei suoi amanti, uno dei suoi mariti, no, è suo figlio. E da qui prende il via una vicenda che si concluderà tragicamente, come conviene alla protagonista Lucrezia Borgia e come conviene al gusto prevalente del melodramma romantico. Ricordo, siamo in pieno periodo del melodramma romantico, 1833. La prima interprete di Lucrezia Borgia, Henriette Méric Lalande, ci dicono le cronache, uno dei soprani più amati e maggiormente entusiasmavano il pubblico, bene, lei non era contenta perché doveva entrare in scena mascherata, quindi era difficile che il pubblico dall'entrata in scena la riconoscesse come protagonista, e la partitura di Donizetti non prevedeva il rondò finale per lei, altro momento ineliminabile per le dive, perché era il congedo dal pubblico con uno strepitoso pezzo di bravura. Quanto sono importanti le convenzioni dell'opera, soprattutto per quanto riguarda i cantanti, gli interpreti, la loro adesione o meno alle partiture dei compositori. Dove siamo con la Lucrezia Borgia? Siamo tra Venezia e Ferrara. L'opera è divisa in un prologo e in due atti, e l'inizio è a Venezia. E a questo proposito Guglielmo Barbolam, in un saggio di qualche anno fa, ma che ho voluto rileggere per riproporvi anche un tipo di scrittura oggi non più vincente, diciamo, proprio come prosa quando si scrive di musica, ma che naturalmente ha la sua tenuta. L'aria donizettiana, dice Barbolam, si differenzia sin dai primi saggi dal premente impulso ritmico rossiniano, come resterà discosta dalla celeste contemplazione belliniana. Questi anni sono di Donizetti e di Bellini. Rossini ormai, dopo Guglielmo Tell, ha detto basta opere, se ne sta a Parigi, e si distingue, insiste Barbolam, per la toccante intimità della plastica sua euritmia. È vero, e c'è poi in quest'area una luce lunare, no? Siamo a Venezia di notte, la luna, una luna forte, ma con la sua luce così diversa, così particolare, più perlacea che luminosa. Andiamo avanti con un secondo ascolto. Di chi è la moglie in questo momento Lucrezia Borgia? Del duca Alfonso di Ferrara, che come ogni marito, e soprattutto un marito di Lucrezia Borgia, ha i suoi sospetti.
Suo. Quello è il suo tetto.
Quello? Ma poi Lucano sei no, Lucrezia il volle.
E nesso ancora il vuole, se non mi inganna di quel vil gubetta, l'irrel redir e lo spiar furtivo.
Entrarvi e i
citativo molto concitato tra il duca Alfonso, un Alfonso d'Este, e Rustighello, un uomo della sua scorta, della sua cerchia vicino a lui, e il duca si informa: ma chi è questo giovane che è arrivato e che adesso ha preso alloggio per volontà di Lucrezia vicino a noi, il ducale Ostello? E Rustighello li racconta: è stata Lucrezia a volerlo qui vicino a lei, si divertono molto con gli amici, fanno festa ogni notte, si separano all'alba e a questo punto il duca dice, già fortemente ingelosito, è l'ultima alba, è questa che al temerario splende, l'ultimo addio che dagli amici ei prende. Quello che Alfonso d'Este non sa è che quel ragazzo, quel Gennaro, è il figlio di Lucrezia. Bene, ritorniamo allora a Valencia. Noi siamo collegati con Fabio Biondi, che è il direttore di questa serie di recite della Lucrezia Borgia, è debuttato il 26 marzo ed è in scena fino al prossimo 8 aprile a Valencia. Buongiorno maestro.
Buongiorno.
Grazie di essere con noi oggi.
È un
piacere. Sono già andate in scena la prima e la prima replica, questa sera la terza di questo nuovo allestimento firmato per la regia da Emilio Saggi della Lucrezia Borgia. Maestro Biondi, le volevo leggere due righe di William Ashbrook dal suo libro Donizetti, che rimane ancora un testo di riferimento. Dice: la partitura è costantemente avvolta in un'atmosfera drammatica, fatta di scene notturne, assordanti ritmi di danza, cantilene appassionate. Lucrezia Borgia si innalza ben al di sopra dei consueti melodrammi romantici di quel decennio, siamo nel decennio 30-40, ma anche per la raffinatezza musicale e il vigore espressivo di molte sue pagine. Condivide questa analisi di Ashbrook?
Ah, mi piace molto questo atteggiamento così entusiasta, perché effettivamente la partitura è molto importante e poi forse anche un po' tralasciata, devo dire, perché qui a Valencia notiamo la sorpresa e il piacere del pubblico a conoscere questa partitura, e fondamentalmente non si conosce. Ha ragione perfettamente a dire che è una partitura fortemente drammatica, io direi quasi una delle più romantiche di Donizetti, considerando anche che poi l'influsso rossiniano è quasi inesistente se non in uno o due momenti. È una partitura molto densa e probabilmente stimolata da un libretto che, nonostante sia stato molto contestato all'epoca e censurato, e poi sappiamo della rivolta che Hugo ebbe nei confronti di questa trasposizione in opera della sua opera, e resta un libretto estremamente efficace, quindi che si sposa perfettamente con il sentimento romantico che ormai impera nel mondo dell'opera, e funziona molto bene da molla propulsiva di un linguaggio che è certamente molto avanguardistico, come dicevo, sicuramente molto romantico, molto intenso, molto forte, con un'orchestrazione estremamente raffinata, quindi insomma è un grande incontro.
È una grande partitura. Ricordo appunto il libretto di Felice Romani, tratta dalla commedia di Victor Hugo. Quando Victor Hugo vide la Lucrezia Borgia a Parigi, fece causa proprio per i diritti d'autore
e la vinse.
Aveva molti problemi Hugo quando le sue commedie venivano prese dai librettisti e dai compositori, venivano trasformati in melodrammi. Non era mai contento, e giustamente gli autori, i letterati non sono mai contenti quando quello che avevano immaginato per un contesto narrativo diventa parte di un contesto molto diverso, come è naturalmente l'opera.
Tu per cui non sei fuggito, qual ti tenne avverso fato, tutto ho presentito. Sei di nuovo avvelenato, ne ho il rimedio. Allora, signora, morrento. sì.
Ascolta in sala.
Fermo io sono.
Lucrezia Borgia, maestro Biondi, è stata sempre segnata da grandi interpretazioni vocali. È un ruolo cantato, lo stiamo ascoltando in questa trasmissione, da John Sartre, Montserrat Caballé, Leila Ganci, è un grande ruolo anche di Mariella De Via. Com'è il rapporto con un interprete come De Via, tra lei, la direzione e il canto?
Ma dunque, naturalmente Mariella è una grande istituzione, un grande punto d'orgoglio italiano.
È vero.
Io direi veramente sorprende, non solo che la si conosce la sua grande professionalità, ma anche una tecnica straordinaria che la porta all'età che ha a cantare ancora con una perfezione, con un colore straordinario. Naturalmente Mariella De Via porta in sé tante Lucrezie, perché è stato un interprete costante di questa partitura, quindi ci siamo incontrati intanto su un punto fondamentale, che è l'amore profondo nei confronti di questa partitura, perché naturalmente Mariella De Via è lontanissima dalla routine, quindi ogni momento che si suona e si canta è un momento magico che serve a ornare la bellezza di questa partitura. È una musicista che mi fa molto pensare a quello che io predico spesso, che la sua bravura e la sua grandezza serve a dare lustro alla musica. Noi siamo interpreti e a questo serviamo. La musica è qualcosa di più grande di noi. Non è una diva, nel senso che non mette mai se stessa davanti, ma mette sempre la musica e il personaggio. In questo senso porta un'interpretazione enorme. Io naturalmente ho fatto un lavoro, l'ho detto anche molto in questo periodo, questa non è un'edizione filologica, e poi bisogna sempre dare una denominazione, cosa che io non amo molto, né filologica né storicista, come qui dicono in Spagna. È un'edizione creata sì sulla prima della Scala, quindi ci siamo rivolti alla prima edizione.
Sì.
Ricordo che la Lucrezia ha avuto varie versioni.
Sì, certo.
Perché in realtà, parlandone anche con Emilio Saggi, abbiamo pensato che drammaturgicamente è la più intensa e anche la più coerente.
Quella del 26 aria, dicembre 33, il debutto dell'opera.
Esattamente, la grande aria per tenore alla fine, così come la cabaletta aggiunta, sono momenti di stasi drammaturgica che non aiutano molto.
Che avete espunto, diciamo,
sì,
da questa edizione.
Lo svolgimento. Mentre invece la prima edizione è quella che meglio, secondo noi, si muove all'interno di questa drammaturgia, che poi è una drammaturgia molto, molto movimentata, non è un'opera statica. Quindi abbiamo deciso per questa, e Mariella è stata molto contenta di fare questa versione, che tra l'altro anche lei credo abbia cantato il più delle volte in questa versione. È una versione che si che ha cercato di dare più dettagli possibili a questa musica, che poi è una musica molto ricca. Ecco, non dimentichiamoci che chi non ama questo repertorio dice sempre che il repertorio del Zumpappà non è vero, sono partiture piene di mistero, sono partiture dove l'aspetto dialogico e il vestire, il senso della parola è enorme, e questo è stato un po' il desiderio del nostro lavoro e del mio con l'orchestra.
Beh, è compito della nuova generazione di direttori allontanare quest'ombra del Zumpappà e convincere il pubblico che appunto in Donizetti, come anche nel Verdi, nel primo Verdi, non c'è solo Zumpappà, c'è molto, molto altro. Grazie maestro Biondi.
Grazie,
e in bocca al lupo
voi
per il proseguo di questo suo impegno.
Grazie
a Valencia.
Infinite.
A risentirci.
A presto.
delirio del pubblico di Valencia, con la recita d'esordio di questa serie di recite della Lucrezia Borgia con Mariella De Via, che, come avete sentito, ha incantato il pubblico valenziano in quest'aria finale. Era adesso il figlio mio, perché volevo salvarlo, non per farne uno un mio nuovo amante, ma perché avevo in lui riconosciuto il figlio, in Gennaro, il figlio che credevo di avere perduto. Per questo ho voluto salvarlo, ma non ci sono riuscita dal veleno con il quale invece sono morti tutti gli altri. E poi Lucrezia cade tra le braccia del suo corteggio di dame, mentre il coro grida si soccorra, ella muor, ella muor. Era adesso il figlio mio, la grande aria conclusiva di Lucrezia, nella versione originale, come ci ha ricordato il maestro Biondi, perché poi sarà ridotta in una successiva versione di Lucrezia Borgia. È un esempio molto, molto alto di coloratura espressiva a fini drammatici. È un canto di coloratura che però non rimane mai fine a se stesso in quest'area conclusiva, ma si piega sempre alle esigenze della drammaturgia. E la drammaturgia cosa prevede? In questo caso prevede una donna, appunto Lucrezia Borgia, che sta raccontando a tutti, ma in particolare al suo quarto marito Alfonso D, che quello che è morto era appunto Gennaro, il figlio a lungo perduto, creduto perduto e finalmente ritrovato. E questo, anche quest'aria dà conto della particolarità richiesta da Donizetti all'interprete della sua Lucrezia Borgia: grinta, certamente, un clima fosco di tragedia e la capacità di essere anche, come abbiamo ascoltato nella grande aria d'esordio del primo atto, Come bello quale incanto, di abbandonarsi a una contemplazione notturna del volto di Gennaro, mentre qualcosa le dice che quell'uomo non le sarà estraneo, e difatti è il figlio. Però Lucrezia ha anche altre frecce al suo arco espressivo, frecce più incalzanti, più feroci, più gelide, quelle per esempio che usa nel dialogo con Alfonso il marito, o a Tebada, a te stesso ponmente, Don Alfonso, mio quarto marito.
Oh,
questi applausi arrivano dal pubblico del Teatro San Carlo di Napoli del 29 gennaio 1966, il secolo scorso, quando Leila Genzer ebbe la responsabilità di riproporre al pubblico la Lucrezia Borgia di Donizetti. Qui la direzione di Carlo Franci e Mario Petri, Don Alfonso Duca di Ferrara. Voglio ricordare che nel corso del nostro programma abbiamo ascoltato la registrazione di Joan Sutherland del 1977 diretta da Richard Bonynge, mentre l'ascolto con Montserrat Caballé e Alfredo Kraus era nel 1989 per la direzione di Ionel Perlea. Bene, con questo ascolto che ricorda il carattere, diciamo, più aggressivo di Lucrezia, quando minaccia Don Alfonso non dimenticarti chi hai sposato, termina la nostra puntata di oggi di Bemus, dedicata alla Lucrezia Borgia di Donizetti, in scena in questi giorni a Valencia con Mariella De Via protagonista, la direzione di Fabio Biondi, e un attimo e ci accomodiamo di là in sala da concerto.